Quest'anno Padre Muratore con i suoi collaboratori ha proposto un tema di riflessione su questioni estremamente impegnative: verità, libertà, santità. Impegnative sul piano certamente teoretico quanto sul piano etico, ma pongo l'accento sul fatto che ciò che congiunge quei due termini, verità e santità, è il termine medio, quello di libertà. Anch'esso, come gli altri due, un valore ed un principio estremamente pregnante per tanti versi, e rispetto al quale tante domande si possono porre, ma la domanda a cui io penso di richiamarmi è quella che riguarda il fatto di questa libertà. Che ne è sul piano della concretezza storica, sul piano della fattualità? Ed è una domanda che diventa ancora in qualche modo più implicante quando la si aggettiva e per esempio si dice libertà religiosa. Che ne è sul piano storico, sul piano della concretezza, della contemporaneità nostra, di questa libertà che è aggettivata è la libertà religiosa? Che ne è? Male, molto male. E questo è il punto. Nel 70% dei paesi del mondo vi sono restrizioni giuridiche, amministrative, che praticamente annullano quello che è in proposito il diritto fondamentale degli individui, dei gruppi. Nel 75% dei paesi del mondo vi è una persecuzione in atto dei cristiani, sulla base di fondamenti e di presupposti normativi. E a questo si deve aggiungere il fatto che vi è quella sottile insidia che circola dappertutto e che dappertutto si è diffusa e che riguarda il sentimento, diciamolo pure, di aggressione, di aggressività nei confronti dei cristiani in particolare. Basta guardarsi attorno per una verifica di questo. Nei paesi arabi c'è un problema di riforme costituzionali che attengono alla questione di porre in atto un minimo di riconoscimento della pari dignità, e non solo di uomini e donne, ma parlando di libertà religiosa, pari dignità di atei, cristiani, buddisti, e via elencando. All'inverso, se uno guarda ad una esperienza tragica come quella del Kosovo, vede che lì i musulmani, che sono la maggioranza, hanno subito e hanno sofferto uccisione di massa. E in quel paese di 1.300.000.000 di abitanti che è la Cina, cosa ne è dei cristiani, dei cattolici? E si dovrebbe dire anche, logicamente, di altri movimenti religiosi. Ma ad esempio, brevemente, se uno va nell'Uzbekistan, vi è in atto contro una legge normativa, vi sono stati, che li vigeva dal 91, vi sono stati diversi anni fa, degli emendamenti che pongono dei limiti fortissimi al diritto alla libertà religiosa. Così in Macedonia, ma si potrebbe dire anche in Russia, dove c'è una chiesa ortodossa, ma rispetto alla quale bisogna vedere quali sono le condizioni delle altre chiese. Beh, poi si va alla civilissima Europa. In Francia dal 1905 vengono leggi per i quali la Francia è l'unico Stato nella cui Costituzione si dice che è uno Stato laico. Laico. E dentro questo Stato laico vi sono logicamente divieti per quel che riguarda la possibilità di manifestare nei luoghi pubblici, come nelle scuole, la propria fede religiosa. Non vi sono crocefissi nelle scuole pubbliche francesi. E uno può aggiungere, non si può portare il velo islamico. Sul cui significato, tuttavia, vi sarebbe da discutere. Il problema e che certamente è da vedere anche nelle condizioni in cui ci si ritrova con un alleggerimento di queste realtà restrittive. In Germania, per esempio, vi sono nelle università delle facoltà dove lo Stato paga corsi tenuti dai imam musulmani. Nella parte cattolica della Germania in molte scuole vi sono crocifissi. E per quel che riguarda l'Italia, beh, qui c'è un caso col quale noi ci confrontiamo quotidianamente, tante cose da vedere, tante cose da discutere, ma da questo punto di vista del riconoscimento del diritto alla libertà religiosa vi è da dire che proprio dal 22 agosto di quest'anno entrano in vigore tre intese firmate, furono firmate e avviate dal governo Prodi, con le quali intese sia la Chiesa dei Mormoni, sia quelli ortodossi del Patriarcato di Costantinopoli, sia qualche altro gruppo religioso, possono beneficiare di vantaggi fiscali e di altro genere. Certo, in generale la questione, guardando al di fuori dei confini di casa, come si è detto, non è felice, se è vero che vi è una lettera, tra le tante che si possono citare, dei vescovi del Canada, è recente perché del maggio di quest'anno, in cui si pone l'accento sul fatto che la libertà di religione, che è un diritto fondamentale, viene ad essere per molti versi, già nello stesso Canada, a soffrire di molte limitazioni. Poi vi è il caso tragico, lo sappiamo, delle persecuzioni, delle uccisioni in massa dei cristiani, come accade in Nigeria. Vi sono i casi tragici che abbiamo letto in questi giorni che riguardano il Pakistan. Ecco, il punto è che su queste questioni richiama la nostra attenzione una grande studiosa e filosofa statunitense, la Martha Nussbaum, di cui tra le tante opere l'ultima che è stata pubblicata presso l'edizione Mulino è proprio intitolata Libertà di coscienza e religione. La Nussbaum insegna a Chicago sia diritto che etica, è una filosofa che ha una profondità di studi di eccezionale valore nel campo del pensiero ellenistico, stoici in particolare, ma anche gli epicurei, ed è una di quei filosofi, caso raro nel mondo statunitense, che guarda la filosofia come cura dell'anima. La filosofia come cura dell'anima. È per questo che Giovanni Reale ha accolto in una delle sue collane, presso l'editrice Vita e Pensiero della Cattolica di Milano, proprio l'opera della Nussbaum intitolata Terapia del desiderio. E che sia una cura dell'animo nella poliedricità delle sue componenti, delle sue dimensioni, quella a cui pensa come filosofia la Nussbaum è data dal fatto che non riduce l'uomo alla pura razionalità, ne valorizza fortemente l'aspetto emotivo, ritiene che anzi le emozioni siano un elemento essenziale della intelligenza, che le emozioni siano una forma di pensiero valutativo e che per questo consentano come parte integrante della umana intelligenza il discernimento, la comprensione profonda delle questioni che è comprensione che esige vicinanza e al contempo anche in qualche maniera distacco. La vicinanza, che è quella data dalle emozioni, è il necessario e giusto distacco che è dato dalla razionalità. Ecco il problema del come, da quale punto viene affrontato dalla Nussbaum il problema della libertà di coscienza e libertà di coscienza in particolare. Quello che è singolare è che parte dal proporre un pensatore americano, originario dell'Inghilterra, per la verità poco conosciuto, che ha una capacità propositiva di grandissima attualità sul tema che stiamo trattando. Si chiama Roger Williams. Con Roger Williams ci riportiamo al 1600. Un pensatore che la Nussbaum vede con grande simpatia, perché muove anch'esso, come poi per quanto la riguarda, proprio dalla lettura degli stoici. Un pensatore che nasce nel 1603, che nel 1630 lascia l'Inghilterra per questione di libertà religiosa, per approdare sulle coste degli Stati Uniti nel Massachusetts nel 1935, ma neanche nel Massachusetts trova un ambiente adatto, pur essendo lì tutti gli inglesi che vi erano andati, fuggiti dall'Inghilterra per questione di libertà religiosa, non vi trova lì le condizioni di una effettiva, concreta, positiva manifestazione di libertà di coscienza nel campo della religione. E per questo è costretto a lasciare il Massachusetts e ad andare a Rhode Island, dove effettivamente lui fonderà una nuova comunità politica in cui, per la liberalità con cui guarda le cose, confluiscono ebrei, quaccheri, molti movimenti che in altre situazioni non avevano la possibilità di vivere in condizioni di vera e propria libertà. È per questo che Roger Williams nel 1800 ancora è stato considerato negli Stati Uniti e poi via via anche al di fuori di essa un antesignano della libertà e della democrazia. Un padre della dottrina della libertà e della uguaglianza. Perché? Perché fortemente convinto del principio della sovranità popolare fondata sui diritti naturali. Questo Roger Williams scrive e pubblica nel 1644 un libro che è intitolato La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza. La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza. Fece un breve viaggio a Londra da Rhode Island, lì lo pubblicò anonimo nel 1644. Siamo nell'Inghilterra anglicana, non siamo nella Italia papista. Il libro di Roger Williams viene bruciato pubblicamente in piazza. Dopo, logicamente, essere stato condannato. Da una chiesa, come quella inglese del tempo, in cui la commistione tra religione e politica è fortissima, perché il capo della chiesa è il monarca. E perché tutto ciò che riguarda l'organizzazione della chiesa incide fortissimamente in maniera diretta nell'ambito politico. I vescovi siedono in Parlamento, i tribunali ecclesiastici esercitano giurisdizione mica soltanto su questioni strettamente religiose, l'eresia, la blasfemia, l'apostasia, ma su tante altre questioni d'ordine totalmente altro rispetto a quello religioso. Le corti ecclesiastiche impongono tasse, si potrebbe fare un lungo elenco. Il fatto è che in questa condizione di limitazione della libertà religiosa emigrarono dall'Inghilterra nel 1620 i cosiddetti padri pellegrini. Perché? Perché sentivano la necessità di essere liberi, di manifestare la propria fede religiosa, senza subire imposizioni da strutture ecclesiastico-statali. Soltanto che giunti nel Massachusetts, come dicevamo prima, si dimenticarono dei motivi della loro fuga dall'Inghilterra e lì nel Massachusetts crearono una condizione in base alla quale soltanto coloro che erano perfettamente osservanti dei principi, anche sul piano della pratica religiosa, di coloro che detenevano le sorti della Chiesa lì nel Massachusetts, soltanto questi avevano il diritto, il potere di imporre alla società le proprie idee, i propri principi. Ecco perché il nostro Roger Williams lascia anche il Massachusetts, è costretto ad andarsene. Perché il principio di Williams, su cui la Martha Nussbaum pone fortemente l'accento, era quello non della uniformità religiosa, ma della libertà religiosa, che è altra cosa. Perché la libertà implica il riconoscimento delle differenze, il riconoscimento delle scelte, un riconoscimento effettivo, reale, concreto. E perciò da questo punto di vista Roger Williams è anche abbastanza lontano da chi in Inghilterra grande filosofo, aveva scritto un bellissimo trattato che molti conoscono sulla tolleranza, John Locke. Il trattato della tolleranza, che cosa dice Locke? Che bisogna essere effettivamente tolleranti nei confronti di tutti, di chi la pensa diversamente in campo religioso. Un'eccezione, i cattolici. I cattolici no. Sono per principio intolleranti loro e quindi non si può essere tolleranti. Ecco, Williams afferma che, diversamente dal grande e celebratissimo, giustamente per molti versi John Locke, tutti, cattolici compresi, papisti come diceva lui compresi, debbono avere non per tolleranza, non per indulgenza, ma per diritto fondamentale la possibilità di manifestare la propria fede religiosa. E come lo motiva questo Williams? Williams lo motiva, lo sottolinea molto bene la Nussbaum, facendo riferimento alle sacre scritture. Facendo riferimento alle sacre scritture, Williams afferma che in nessuna parte del Vangelo Cristo afferma che la religione debba essere compromessa con il potere politico, sottomessa al potere politico. C'è un bellissimo passo della dottrina sanguinaria, l'opera di Williams, in cui, leggo testualmente questo brevissimo passo, si dice: è volere e comandamento di Dio che, dalla venuta del suo figlio il Signore Gesù, siano permesse le coscienze ed i culti più pagani, ebraici, turchi o anticristiani, a tutti gli uomini in tutte le nazioni e paesi. Ed essi devono essere combattuti soltanto con quella spada che è l'unica nelle questioni spirituali in grado di vincere, cioè la spada dello Spirito di Dio, la parola di Dio. La libertà di coscienza affonda nel pensiero di Rogers William sul Vangelo, sul Vangelo. Da una lettura diretta del Vangelo, non di interpretazioni più o meno lontane. E quello che lui parla, dice, della comunità politica è che la comunità politica è come la nave con cui insieme ai suoi compagni partì dall'Inghilterra. Vi è un comandante, nella nave vi sono cristiani, atei, musulmani, ma il comandante non deve, per guidare la nave verso il porto, guardare alle fedi religiose degli uni e degli altri. Il comandante, colui che detiene il comando della comunità politica, deve guardare soltanto a che tutti nella nave possano effettivamente convivere verso l'obiettivo, quello del raggiungimento del porto a cui sono diretti. Ed ecco perché per Roger Williams la sovranità popolare è quella che per diritto fondamentale implica il fatto che contro ogni governo tirannico il popolo possa ribellarsi, perché diritto del popolo è che per ogni individuo di cui è costituito vi sia la massima libertà nel campo delle proprie scelte di vita, e la scelta religiosa è una scelta fondamentale di vita. La Nussbaum si ferma, devo dire la verità, a Roger Williams. Certo, un cattolico può dire, ma guarda un po' che persone lungimiranti nel campo che dentro il cristianesimo, ma fuori del cattolicesimo, noi ci ritroviamo. Ma devo tuttavia dire che la risposta che ritengo fondamentalmente condivisibile e universalizzabile di Roger Williams nel mondo cattolico era venuta anni prima. Nel 1612 il grande Suarez pubblica il De Legibus. E nel De Legibus il grande Suarez, esponente della seconda scolastica, che cosa afferma? Beh, in breve, in due parole. La sovranità popolare. E il fatto che il principio naturale dell'amore, cito direttamente dal De Legibus verso la parte conclusiva del testo, che il precetto naturale dell'amore e della misericordia reciproci si estende a tutti, anche agli estranei di qualunque popolo. Perché il principio che deve animare anche il cristiano è quello della benevolenza nei confronti di tutti, che implica il riconoscimento della dignità di ognuno, della libertà di ognuno. Dice, ma è solo il Suarez? Ma non è vero, non è vero. Prima ancora del Suarez c'è il grande Vittoria, il fondatore del diritto internazionale. E poi c'è Sotto, e poi c'è Mariana. E nel mentre che in Inghilterra viene bruciato il testo di Roger Williams, nella cattolica Parigi viene bruciato pubblicamente il testo di Mariana, che afferma il principio della sovranità popolare. E come Williams, anch'essi motivano con riferimento al Vangelo il principio della sovranità libera, popolare, anch'essi. Potestas a Deo, e sì, dicono loro, potestas a Deo. Ebbene, è un principio che pone il potere politico in mano alla Chiesa, come dire, al potere ecclesiastico. È un principio col quale si riconosce che chiunque detenga il potere politico, monarca, re, imperatore, e comunque agisca, debba averne diritto? Ma no, tutto il contrario. Dio è il giusto. Dio è la giustizia. E se Dio è la giustizia, il potere che da Lui proviene deve essere giusto. E se non è giusto, non da Lui proviene. E contro di esso bisogna ribellarsi. Quando arriviamo all'Ottocento, brevemente, i grandi amici, ma si fa per dire padre Muratori, del nostro Rosmini, le teste d'uovo del tempo dei gesuiti, a cominciare da Tapparelli da Zeglio, la vedevano al rovescio di quello che vi ho detto riguardo alla seconda scolastica, il concetto della potestas ad Deo. Però ebbero del filo da torcere, dato da qualcuno che a questi grandi della seconda scolastica faceva riferimento, come un grande filosofo, Giovanni Battista Tuveri, che non a caso scrisse un libro 1851, siamo un anno dopo la fondazione della civiltà cattolica, su cui per 4 anni gli risposero durissimamente i gesuiti, del diritto dell'uomo alla distruzione di cattivi governi. del dritto dell'uomo alla distruzione dei cattivi governi. Tu veri democratico cattolico. Il principio è questo, che nel Vangelo Cristo non si è asservito a nessun potere politico, non si è sostituito a nessun potere politico, non si è imposto a nessun potere politico. E se dovessimo proprio guardare al 1600, tra il cavallo, tra l'uno e l'altro, straordinariamente, e l'Anusbaum questo che ce lo fa vedere, troviamo in ambiti religiosi, come quello del mondo musulmano, dei principi pari, pari a quelli di Roger Williams e del Suarez. Proposti da chi? Proposti da gente lungimirante, perché il mondo cattolico non è fatto nel 1500, nel 1600 di gente lungimirante intellettualmente, moralmente, eticamente aperta come il Suarez, né il mondo protestante è fatto da persone intellettualmente lungimiranti come Roger Williams. Anche lì però vi sono delle persone, e la Nussbaum cita il caso dell'imperatore Mogul Akbar, che in una vastissima regione dell'India, siamo nella seconda metà del Cinquecento, da musulmano e come imperatore afferma il fatto che tutti gli individui che compongono la sua comunità politica debbono avere la libertà di scelta, pensate, la libertà di scelta nel campo religioso. Che ognuno ha quindi il diritto di formare se stesso secondo principi fondati sulla scelta personale e non sulle imposizioni da parte del potere statuale. Mi avvio velocemente a un momento di passaggio centrale. Il fatto è che questi principi di Roger Williams nella grande società, comunità politica americana, anche successiva al grande evento della indipendenza dell'Inghilterra, non vengono osservati. Non siamo nell'Europa cattolica, siamo nella realtà degli Stati Uniti d'America, nelle cui scuole nell'Ottocento hanno subito la loro parte di violenza, i cattolici, mormoni, testimoni di Geova, membri di religioni di altro genere. Perché? Perché il principio era quello della uniformità della religione e quindi della forza particolare della religione dominante. Si erano dimenticati negli Stati Uniti del motivo per cui i padri pellegrini ai primi del Seicento avevano lasciato l'Inghilterra, come questi poi si erano dimenticati loro stessi dei motivi della loro uscita dall'Inghilterra. Ma gli statunitensi dell'Ottocento erano, come dire, i discendenti di questi padri pellegrini. Eh sì, uno può dire, poi si arriva al Novecento e ci sono grandi pensatori americani. Tutti noi, per esempio, conosciamo, non so, il nome con John Dewey, persone di primissimo rilievo. Grande filosofo, formatore di coscienze, perché si sa quanto impatto, quale impatto abbiano avuto i testi di John Dewey, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e anche in Italia. Anche lui non ricordava, evidentemente, i principi che avevano dato luogo alla comunità americana nel Seicento. Perché parlando dei cattolici, ma sono citazioni ad esempio, cosa diceva Dio? Che i cattolici per principio non sono capaci di democrazia, che per principio sono servili e sottomessi. Tra Dewey e Roger Williams, dice poi dal passato, le cose del passato sono del passato, le cose del presente sono presenti, ma lasciamo a lui. Tra Dewey e Roger Williams, chi scegliere? Mai avrebbe detto Roger Williams che per principio i cattolici, lui che cattolico non era, sono servili e sottomessi. Ed è per questo che ancora nel Novecento i cattolici nelle scuole pubbliche americane non hanno avuto quella libertà di condizione, di manifestazione, che è diritto fondamentale. Certo, la situazione oggi è molto cambiata negli Stati Uniti, la Nussbaum lo sottolinea con forza, lo dice fortemente. Oggi, dice la Nussbaum, la realtà degli Stati Uniti è quella in cui, come in pochi paesi, le chiese sono separate dallo Stato, cosicché le regole della loro convivenza tra chiese, sono assolutamente liberali. Ogni chiesa è libera di esercitare il proprio apostolato, di conquistare nuovi fedeli, ma in un contesto, questo è il punto, in cui nessuna chiesa ha il riconoscimento di chiesa ufficiale. Allora, il punto è questo, che per la Nussbaum la libertà di coscienza nel campo religioso viene salvaguardata quando lo Stato, da posizioni laiche, detto in breve tra noi diremmo laiciste, vede la separazione tra Stato e Chiesa come una separazione per la quale lo Stato deve, come dire, limitare, tutti uguali, ma lo Stato non può incentivare, non può promuovere, non può creare opportunità per la manifestazione del pensiero religioso. E quello che dice la Nussbaum è che negli Stati Uniti vi è una condizione per la quale lo Stato invece, come dire, crea opportunità. Nel campo della manifestazione del pensiero e della libertà di scelta nel campo religioso, e togliendo ogni divieto da questo punto di vista che possa implicare un suo intervento limitativo. I quaccheri, per esempio, hanno il permesso di non togliersi il cappello in tribunale, mentre normalmente tutti debbono togliersi. Gli ebrei hanno il diritto di non testimoniare il sabato. Viene salvaguardato il diritto del sacerdote cattolico a tutto ciò che attiene alla confessione. Qualora questa realtà della pratica nel mondo cattolico possa avere, come dire, confinanza con questioni di carattere giudiziario. Addirittura vi sono alcuni movimenti religiosi che per la loro ritualità usano l'impiego di piccole droghe che altrimenti sono illegali, e invece per motivi religiosi viene loro consentito. E per quanto riguarda i cattolici, bisogna dire che è anche una componente importante, perché si tratta del 25% della popolazione degli Stati Uniti d'America. Ed è per questo che c'è nell'ambito della presenza cattolica una università come quella di Notre Dame, che ha un fortissimo riconoscimento nell'ambito degli studi universitari. ed è una università che risponde alla condizione di opportunità in cui si colloca in maniera positiva. Obama non è un cattolico, però il presidente di Notre Dame nel 2009 ha invitato Obama a tenere la prolusione nella università cattolica. O in modo cattolico, è fatto di molte teste. E anche il presidente dell'Università Cattolica di Notre Dame ebbe il suo da fare contro i vescovi americani che lo accusarono di questo invito, di questa parola, di questo spazio dato ad Obama. Risposta: ma dialoghiamo con tutti, ma siamo aperti con tutti. Ma la verità si regge da sola e va avanti da sola, non ha bisogno di puntelli. Ecco, il punto è questo, e mi avvio celermente perché il tempo corre. Qual è il principio in base al quale la Nussbaum tesse questa lunga tela, riandando indietro e riscoprendo pensatori pochissimo conosciuti? Come quello che vi ho citato, perché afferma che la libertà di coscienza religiosa, la coscienza, è una capacità che ciascun individuo possiede, è una preziosa facoltà interiore, appunto una capacità interiore, e che questa capacità è la risposta che si può dare alla domanda: ma che cosa è in grado di fare una persona nell'ambito della scelta della propria vita? E perché? Su che cosa si fonda? Ecco, si fonda sulla coscienza come capacità e facoltà interiore che è propria di tutti gli individui. Magari una capacità che resta tale, ma che per manifestarsi pienamente ha necessità di opportunità. Quelle opportunità che la società in qualche modo deve attivare. E sotto questo aspetto, questa affermazione che fa la Nussbaum circa il fatto che la coscienza è capacità interiore, e come capacità interiore è un complesso dei diritti fondamentali, direi che è molto importante per dare anche la risposta ad una affermazione conosciutissima di Rosmini, se mi sbaglio già c'è padre Muratori che mi corregge, quindi sono tranquillo. Rosmini dice che il diritto è persona. E proviamo a dare una spiegazione. Il diritto è persona. Non è mica molto tanto facile. Una motivazione basata sulla argomentazione convincente, persuasiva. Ecco, se io dovessi vedere l'affermazione di Rosmini motivata da un'argomentazione forte, farei ricorso a questa affermazione che fa la Nussbaum. Il diritto è persona, perché il diritto, come complesso dei diritti fondamentali, costituiscono quello che si chiama la coscienza in quanto capacità interiore. Il diritto è la capacità della persona, la capacità profonda di essere se stessa, che esige di poter essere se stessa in base alle opportunità che anche la società deve darle. Su questo fatto la Nussbaum poggia la sua affermazione della libertà di coscienza religiosa come diritto fondamentale, richiamandosi a Giovanni Paolo II il Grande, Giovanni Paolo II Magno. Negare la realtà della differenza, cito da Giovanni Paolo II, così come viene citato dalla Nussbaum, negare la realtà della differenza, o peggio, cercare di disfarsi da essa, è come negare a se stessi la possibilità di sondare le profondità del mistero della vita umana. E quindi da questo punto di vista c'è certamente, io penso, da condividere il concetto positivo che ha la Nussbaum, non puramente negativo in rapporto alla comunità politica che la Nussbaum ha, della libertà di coscienza, che implica per lei dare ai cittadini l'ampio spazio per perseguire i loro impegni formativi, perfino se questo dovesse comportare l'esonero dalle leggi generali, tipo quella che prima abbiamo citato dell'utilizzo di piccole droghe per questioni rituali di un piccolo movimento degli Stati Uniti. Certo, questo è un punto che ci fa discutere. La Nussbaum dice chiaramente una cosa: la libertà di coscienza, che non può che esercitarsi dentro la comunità politica, è incompatibile con qualsiasi genere di istituzionalizzazione religiosa, che vuol dire che lo Stato non può riconoscere ad alcuna religione la prevalenza sulle altre, che non deve favorire alcuna religione rispetto alle altre, proprio perché la religione e la fede religiosa ha una importanza fondamentale nella formazione delle coscienze e perché ha una funzione fondamentale nella formazione delle coscienze. Lo Stato non può uniformare o tendenzialmente uniformare queste coscienze, ma lasciare loro la massima libertà di manifestazione possibile. Per cui lo stesso principio da noi cavuriano, tempi risorgimentali, della separazione tra Stato e Chiesa, non lo vede bene la Nussbaum. Non lo vede bene. Cosa vuol dire separazione? Vuol dire che lo Stato si disinteressa, questa è la tendenza in Francia, ma con molti limiti anche lì. Strasburgo, le quattro province sul Reno, ma lasciamo da parte queste esemplificazioni. Il problema è che lo Stato, contrariamente ad alcune realtà, quale può essere quella della Francia, tende a separare nettamente e a porre quindi in qualche maniera un confine netto. Ma come si può porre un confine netto, dice la Nussbaum, rispetto a quella esigenza che implica la libertà religiosa, che tocca la vita dell'individuo nella sua interezza, nella sua totalità? Lo Stato deve creare condizioni, dicevamo prima, di opportunità, perché ciascuno possa esprimere nell'ambito della propria scelta ciò in cui crede, possa esprimere la propria fede. Per cui, più che di separazione, qui si tratterebbe di parlare di distinzione tra l'uno e l'altro. Ma corro molto velocemente e diciamo così, vengo un po' a quello che in qualche modo diciamo la verità. Bisogna toccare un po' le cose di casa nostra alla luce dei principi della Nussbaum, ricordando che c'è nei confronti del mondo cristiano in generale, in particolare di quello cattolico, non soltanto un problema di norma, non soltanto un problema di legge, c'è un problema di sensibilità nel mondo sociale. Una sensibilità che molto spesso ferisce. E ferisce soprattutto quando proviene da quel mondo laico che dice di dover dare molti insegnamenti ai retrogradi cattolici, a quelli che William Spoo, riconoscendole la dignità, chiamava i papisti. Anche qui scegliamo a caso, c'è chi pontifica dall'ambito della filosofia. C'è uno che si chiama Carlo Augusto Viano, vi dico qualche piccola cosa, qualche piccola gemma, si fa per dire. Gli uomini di fede vorrebbero che tutti gli uomini si comportassero o fossero costretti a comportarsi nello stesso modo. mentre i laici auspicano una società nella quale siano possibili i comportamenti religiosi e i singoli possano scegliere per se stessi i comportamenti che i laici ritengono sbagliati e moralmente ripugnanti. Molti laici provano ripugnanza per il rito come la comunione cattolica, nei confronti della quale io, Carlo Augusto Viano, filosofo ordinario dell'Università di Torino, mi permetto di dire che un po' di indulgenza non basta, la si può avere, ma solo questo. Roger Williams mai, 1600, avrebbe detto una cosa del genere. Perché chi commette l'atto definito ripugnante, poco ci manca che venga detto, definito lui stesso ripugnante. Poco ci manca. Sono cose scritte in questi anni, mica scritte 50 anni fa. Un blackout totale nei confronti del mondo cattolico, senza distinzioni tra cattolici aperti e meno aperti. No. La comunione è un fatto di tutti i cattolici, è ripugnante. La citazione è testuale, credetemi, non c'è nessuna parafrasi da parte mia. Quanto lontano questo modo di pensare, di vedere le cose, se paragonato ad un grande della letteratura mondiale, non cattolico, non cristiano, ma così attento e sensibile ai fatti della religione come il grande Borges. Giunto quasi alla fine dei suoi giorni, non cattolico, non cristiano, recitò il Padre Nostro in francese, in inglese, in spagnolo, in tedesco e in finlandese. Questa è laicità. L'altra ve la lascio definire. Ed ecco perché questo stesso Viano parla, come d'altro che altro poteva dire, di Papa Wojtyła come di un volto ostinato e non buono. Non giudica le idee e i principi. Volto ostinato e non buono. E qui si potrebbe citare una lunga sequenza di nomi, non soltanto del mondo italiano, ma del mondo francese, che sono quelli che poi in qualche modo pongono e seminano in ciò che via via cresce. Quando, per esempio, a Madrid nel 2011, l'anno scorso, si crea un movimento che vuole, in contemporanea con la Settimana Santa, proporre in forma, come dire, di ostilità, di derisione, dar luogo ad una processione fatta dai laicisti, che cosa possiamo dire? Questi sono i filosofi che guardano la filosofia come cura dell'anima. E di quale anima? All'anima non ci credono. Credono nella coscienza. C'è una sola verità, la loro, quella per la quale, rispetto agli altri, il massimo è quello dell'indulgenza, non del riconoscimento del diritto. Altri laici, come il nostro grande Rodotà, per esempio, dicono cose diverse, che la laicità è una dimensione della libertà, è uno strumento per la libera formazione della personalità, che è un elemento essenziale della convivenza e perciò vale per tutti, nei confronti di tutti, senza limitazione, nei confronti di chi che sia. Peraltro, che dire, in Italia la Corte Costituzionale, non c'è la dizione Stato laico nella nostra Costituzione, ma la Corte Costituzionale ha stabilito dall'89 che il nostro è uno Stato laico, lo definì in rapporto ad una vicenda assai nota per quel tempo. Sta di fatto che il problema non è oggi tra laici e cattolici, guardandolo alla luce delle posizioni della Nussbaum, ma è magari tra quelli che nel mondo laico noi chiameremo appunto i laicisti. E che la Nussbaum dice che si qualificano come gli illuminati, e se loro sono gli illuminati, gli altri logicamente vivono nelle tenebre. Su questo pone l'accento la Nussbaum, perché di questi illuminati ce ne sono anche negli Stati Uniti, oltre che nella nostra Europa. E dunque, sorvolando molto molto, diciamo prima di tutto 5 minuti e chiudo, che intanto il principio del rapporto equilibrato, di equilibrio tra Stato e Chiesa è nel Vangelo. Date a Cesare quel che è di Cesare, è nel Vangelo. Poi, le interpretazioni che ci sono state anche nel mondo cattolico sono state abnormi, diversissime tra loro. Però non bisogna dimenticare che nel mondo cattolico quella date a Cesare quel che è di Cesare, come il concetto della potestas adeo di matrice paolina, ha avuto degli sviluppi nel senso del riconoscimento della più ampia, più aperta, più radicale democrazia. Quello che in conclusione possiamo con qualche accenno dire, lasciando un po' le nostre riflessioni, è che una cosa è certa. Questo io penso, che il futuro della libertà di coscienza, anche quella dei cattolici, non dipende soltanto né in particolar modo dalle leggi dello Stato. Nel senso che una legge dello Stato debba sancire la prevalenza di una su altre, di una rispetto ad altre confessioni religiose. Uno dei grandi poeti che la Nussbaum cita spesso è Whitman. E Whitman viene citato per un verso particolarmente significativo, laddove dice: mantenere uniti gli uomini in virtù di carte, sigilli e obblighi a nulla serve. A nulla serve. Bisogna attivare momenti di sensibilità nel campo sociale. Bisogna che nel campo sociale sia riconosciuto, e quindi dalla base, il principio che la scelta nel campo religioso è un fatto di fondamentale libertà, anche quella di mutare religione, che nell'Europa nostra non è da tutti riconosciuto il mutare religione, sicuri che la propria vita non venga messa in pericolo. Così come il principio, logicamente, di esplicare nei modi più aperti e più compiuti tutto ciò che attiene alla pratica religiosa. Il fatto è che, lo dice un grande pensatore come Habermas, che ha interloquito recentemente con l'allora Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, che lo Stato ha interesse a riconoscere la sensibilità per le vite le più disagiate, le più emarginate, che dal campo religioso proviene. Una sensibilità che ha forti radici nel campo religioso e magari non lo ha, non è detto che non lo abbia, magari non lo ha in altri ambiti. che lo Stato non ha soltanto il compito di difendere, ma quello di promuovere tutto ciò che attiene al campo religioso nella varietà, nell'articolata composizione di ciò che dentro la società viene a proporsi. Purtroppo, se guardiamo tutto ciò in campo, uscendo dai nostri confini internazionali, abbiamo detto all'inizio che non c'è, per questo se ne occupa la Nussbaum. E allora la proposta sarebbe quella, per esempio, perché no, di creare un organismo internazionale che abbia il compito di guardare a questo tema della coscienza della libertà religiosa, verificandolo nel concreto, per ciò che di esso ne avviene nei singoli stati, nelle singole comunità politiche, cercando di abbattere confini, di abbattere limiti, restrizioni, di eliminare in proposito costrizioni. E da parte del mondo cattolico devo dire che abbiamo avuto due grandi papi che in questo ambito possono avere un riconoscimento generale, sono alla fine. Giovanni Paolo II è andato in Francia per ricordare le leggi restrittive del 1905, dicendo che il principio di laicità, se ben compreso, appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. Il principio di laicità appartiene alla dottrina sociale della Chiesa. Questo insegnamento è di grandissima importanza e di grandissimo valore per tutti, e quando si tratta del mondo cattolico, che ha logicamente il suo da fare nei confronti di un laicismo, come abbiamo detto, estremamente duro, come quello che abbiamo ricordato prima, qual è l'atteggiamento del cattolico? Quello del Cristo di cui ci parla, a mio avviso, Dostoevskij nel Grande Inquisitore. Il Grande Inquisitore fa un lunghissimo discorso, parla solo lui, ponendo il problema di un potere politico che dà una semplice parvenza agli uomini. Cristo ascolta in silenzio, non risponde. Quando il Grande Inquisitore chiude il suo lungo discorso, si avvicina e lo bacia e poi esce di scena. Il bacio di Cristo è la risposta da dare, una risposta che per il cristiano e per il cattolico deve essere una risposta di dolcezza, basata sulla fiducia che in queste verità fondamentali ciascuno prima o poi creda, nella speranza che effettivamente ciascuno prima o poi effettivamente faccia propria.